Penso che la preoccupazione di questa mattina sia portata a un pensiero che rispecchia anche quanto abbiamo vissuto in questa settimana. Considerato la testimonianza che abbiamo ricevuto da Evelyn, considerato anche lo studio che abbiamo ascoltato giovedì sera, io penso che il filo conduttore sia proprio una domanda che può costituire anche il titolo di questa meditazione. Noi siamo ingrati o riconoscenti? Oggi è domenica, siamo insieme, non lavoriamo, è facile. Anzi, abbiamo abbondantemente riscontrato la riconoscenza verso l'opera del Signore. E durante la settimana? Non è così semplice, non si ha il tempo libero che sia oggi e tante volte si viene un po' soffocati da varie commissioni, vari servizi, gli impegni di lavoro, c'è tanto. Eppure attraverso un episodio della scrittura vogliamo questa mattina considerare questo aspetto, un aspetto che possa anche migliorare la nostra riconoscenza, considerare l'infinita bontà del nostro Dio. Apriamo pertanto la parola di Dio nel Vangelo di Luca al capitolo 17. Luca, capitolo 17, leggeremo i versetti da 11 a 19. Dice così la parola di Dio: nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui. E alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo, ed era un samaritano. Gesù rispondendo dice: I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. È interessante non soltanto il fatto che questo episodio sia riportato soltanto nel Vangelo di Luca, ma è interessante notare, ed è un'ulteriore conferma per noi, questo principio che l'uomo cerca Dio solo nel momento del bisogno. Qui abbiamo un caso interessante perché Gesù stava facendo un viaggio preciso e questi 10 lebbrosi subentrano proprio nel momento in cui entra nel villaggio. Il versetto 12 ci dice come entrava in un villaggio. Ecco, gli vennero incontro 10 lebbrosi. Subito, hanno visto Gesù, sono andati, immediatamente. Certamente sapevano che operava miracoli. Sapevano che altri infermi, altri malati erano stati guariti dietro una specifica richiesta. Più volte i Vangeli ci dicono che la fama di Gesù si spandeva. E quindi cosa succede? Questi 10 lebbrosi dicono: ecco, questa è una nostra occasione, dobbiamo andare. Vedete, pur non essendo l'unica guarigione, ovviamente, operata da Gesù, c'è un dettaglio che mi ha fatto riflettere tantissimo. Sapete qual è il dettaglio? È l'ultima frase del versetto 12. Si sono fermati lontani da lui. Sono stati una certa distanza. In un primo momento pensavo che questo fosse dovuto alla loro malattia, alla lebbra. Sappiamo dalla legge, dall'Antico Testamento, che il lebbroso era costretto all'isolamento più totale e quando camminava per strada doveva persino gridare impuro, impuro, dovunque passava. Ma vedete, io vedo anche un altro dettaglio. L'altro dettaglio è questo, che molte persone si avvicinavano a Gesù per essere guariti. Non facevano qualche passo, poi stavano a debita distanza. No, andavano dritti in faccia a lui. Ed è riportato proprio in questo Vangelo di Luca. Se noi ci spostiamo, per esempio, nel capitolo 4, tenendo il segno in Luca 17, ovviamente, Luca capitolo 4, il versetto 40, e poi altri due versetti nel capitolo 5 vedremo. Luca capitolo 4 versetto 40. Troviamo scritto che al tramontar del sole tutti quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie, non è specificato, li conducevano a lui ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Quindi c'era un contatto fisico. Non solo, ma nel capitolo 5, se leggiamo attentamente il versetto 12, qui c'è un altro lebbroso. E attenzione come viene descritto questo lebbroso. Versetto 12, mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra. Qui al capitolo 17 ci viene presentato come lebbroso in senso generico, ma nel capitolo 5 c'è un dettaglio ancora più forte, tutto coperto di lebbra, il quale veduto Gesù si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo, Signore, se vuoi tu puoi purificarmi. Si è gettato con la faccia a terra davanti a lui. Ed egli stese la mano e lo toccò dicendo, lo voglio, sii purificato. E sappiamo che poi viene guarito. Vedete, noi sappiamo come prosegue l'episodio che abbiamo letto poc'anzi. E sappiamo che soltanto uno è tornato indietro. Però vedete, gli altri nove, quello che hanno dimostrato non è soltanto ingratitudine, ma opportunismo. Hanno la certezza di essere guariti da Gesù, perché l'ha sempre fatto, ma non hanno alcuna intenzione di seguirlo. Riflettiamo attentamente. Quante anime abbiamo visto, anche qua in mezzo a noi, che sembravano toccare il cielo con un dito, ma poi si sono voltati indietro perché? Perché non gli conveniva. Pensate alla religione oggi. La religione vuole creare l'illusione di poter piacere in qualche modo a Dio se si fanno determinate opere e dice al tempo stesso basta che tu faccia le opere, poi però continua a vivere la tua vita come prima, quando invece il Vangelo dice no, nel momento in cui conosci Gesù tu non puoi più vivere come prima, nel momento in cui conosci il tuo peccato, nel momento in cui conosci la salvezza, non puoi tornare come prima. Opportunismo. Qual è la caratteristica di una persona ingrata? L'ingrato pensa che tutto quello che c'è intorno gli sia dovuto. Penso per esempio al re Nabucodonosor. Per i primi tre capitoli del libro di Daniele riceve una testimonianza fortissima. Riceve una profezia di giudizio nel capitolo 4 e qual è il risultato? Che quando passeggia per il palazzo guarda e dice... Ma non è questa la Babilonia che ho costruito io con l'opera delle mie mani? Sappiamo come è andata a finire. Che il giudizio di Dio si avvera in quell'istante e dall'alto del giudizio quest'uomo si converte pure. E abbiamo una bellissima testimonianza. Dio ha il potere di umiliare i campioni della superbia. Questi nove che cosa hanno dimostrato? Gesù. Hai guarito mezzo mondo, quindi questo dà diritto che venga guarito anch'io. E se lo fai bene, hai fatto il tuo lavoro, io ritorno a quello che facevo prima. Ed è una tentazione a cui anche noi siamo esposti, molto facilmente anche. Pensiamo di essere benedetti da Dio e certamente lo siamo, però poi ci maturano certi pensieri che ci fanno pensare... Signore, se mi benedici mi devi dare per forza questa cosa e tante volte senza consultare neanche la sua volontà. L'opportunista è quello che pensa che la Chiesa sia al suo servizio e non che lui debba mettersi a servizio della Chiesa. E paradossalmente sono sempre i primi a lamentarsi di tutto, è vero? Perciò possiamo vedere come ingratitudine e opportunismo siano due rotaie di uno stesso binario. Vanno insieme esattamente di pari passo. E qui mi sono posto una domanda, ma a questo punto, Signore, tu sei onnipotente, sei onnisciente, conosci le intenzioni e i cuori delle persone, allora perché li hai guariti lo stesso? E la risposta in realtà è molto semplice, quasi banale, perché ci vuole dare un insegnamento, voleva dare un insegnamento prima di tutto ai suoi contemporanei, ma poi anche a noi che ci troviamo in questa epoca, in questo tempo. È interessante vedere come Gesù operi questa guarigione. Non è la prima volta che sentiamo dire Gesù andate a mostrare ai sacerdoti. proprio al capitolo 5 del Vangelo di Luca, quell'uomo tutto coperto di lebbra, a quest'uomo viene detta la stessa cosa. Secondo la legge vai dal sacerdote e offri quell'offerta che è prevista secondo Levitico 14. Però ci sono anche altri dialoghi, proprio perché c'è una vicinanza, c'è il desiderio di un contatto. Gesù non caccia mai nessuno. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, mai. Questi non sono stati tanto disposti. Hanno detto, io arrivo fin qui, però non vado oltre, basta che tu mi guarisci. Il messaggio che danno 9 di loro è questo. E Gesù dà una risposta che rispetta la volontà, dà una risposta a distanza. Ad alcuni imponeva le mani, ad altri addirittura diceva grande è la tua fede, per esempio la guarigione del paralitico che veniva calato dal tetto. E a quel lebbroso di Luca 5, dietro una richiesta sincera, dice io lo voglio, sii purificato. Qui c'è una risposta semplice e immediata, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Nel tragitto vengono guariti e 9 di loro dicono bene, ecco, Gesù è stato al nostro servizio, ha fatto quello che noi volevamo, ritorniamo. Adesso abbiamo un po' di pace, per riprendere l'introduzione di Leonardo, su cui mi sono molto ritrovato. Ecco, adesso torno a pensare a me, sono stato malato, non ho potuto fare tante cose, mi riprendo la mia vita. E quanti discorsi sentiamo, è vero? Ora vediamo la parte più bella, vediamo la riconoscenza, vediamo cos'è veramente la gratitudine. Il versetto 14 si conclude dicendo che tutti questi uomini mentre andavano furono purificati. Vediamo quest'uno, vediamo questo samaritano, questa persona profondamente disprezzata dai suoi contemporanei a motivo del retaggio storico, etnico e anche religioso. Questa persona che non si capisce mezza sira, mezza ebrea, che però ha dei riti pagani, non abbiamo niente a che fare con loro, noi siamo migliori, no? E invece no, questo straniero torna indietro e ha visto che era purificato, ma gli altri 9 non l'hanno visto. Agli altri 9 interessava soltanto dire, ecco, il Signore deve fare quello che noi gli diciamo. Ma questo samaritano dice, no, è successo un miracolo. La lebbra è una malattia mortale. Come faccio a non tornare indietro? Sono stato purificato, sono tornato indietro. Questo vuol dire che stavo percorrendo una strada, la strada del peccato. Dio ha operato un miracolo? No, perché quel miracolo l'ha operato al posto mio. Dio non ha guarito soltanto tante malattie. Dio non ha soltanto dimostrato di aver caricato sulla sua persona le malattie. Non mi ha guarito, mi ha purificato, è qualcosa di più forte. Allora la strada che stavo percorrendo era sbagliata, adesso torno indietro. E in che modo tornava indietro quest'uomo? Glorificando Dio ad alta voce. Facendo un'analisi del periodo, un'analisi logica, è possibile pensare che nel momento stesso in cui ha visto la purificazione ed ha iniziato a tornare indietro, nel preciso istante in cui ha fatto questa inversione di marcia, ha iniziato a glorificare Dio ad alta voce. E questo vuol dire che gli altri 9 sentivano, ma non gli è importato, hanno ottenuto quello che hanno voluto. Gesù non è così importante. Era importante in quella circostanza, adesso no. È tornato indietro, glorificando Dio ad alta voce. Ci sono alcuni versetti che voglio leggere con voi. Nel Salmo 22, perché questo samaritano ha ubbidito letteralmente ad alcuni contenuti di questo Salmo. Salmo 22, versetti da 22 a 25. Questo è un salmo scritto da Davide ed è stato composto su un'aria che era conosciuta in quel tempo, sulla cerva dell'aurora, così viene detto nell'introduzione. Il versetto 22 dice, io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo. Temetelo voi tutti, stirpe di Israele, perché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente. Non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato lui, egli l'ha esaudito. Cosa stanno dicendo queste parole? Non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto. Vuol dire che c'è la consapevolezza che Dio avrebbe potuto farlo invece, e non l'ha fatto. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Nel caso di questo samaritano non c'era un'assemblea, era chiaro, però glorificava ad alta voce. In quel momento non era importante il suo essere odiato dagli israeliti e quantomeno disprezzato. Non gli importava della sua gli importava il fatto che Dio ha operato questa purificazione. E in virtù di quella purificazione lui stava glorificando Dio ad alta voce. E sapete, non si è limitato a camminare per strada glorificando Dio ad alta voce. È andato diretto da lui, e nel momento in cui è arrivato davanti a lui si è gettato ai piedi di Gesù. È interessante perché nella maggior parte delle guarigioni che ha operato le persone si gettavano ai suoi piedi per chiedere una grazia, per chiedere una guarigione. Penso a Jairo, penso a tante altre persone. Lui invece si è gettato ai piedi perché la guarigione era già avvenuta. Ha fatto la differenza quest'uomo. E in che modo si è gettato? Con la faccia a terra. Quando ho letto attentamente che si è gettato ai piedi di Gesù con la faccia a terra, mi sono messo un po' a considerare tante volte quanto è il nostro rapporto personale con Dio. Un mio carissimo amico, non di questa assemblea, disse poco più di 15 anni fa una frase molto forte che mi accompagna ancora adesso. Aveva detto: stai attento, perché con la confidenza si rischia di perdere la riverenza. E aveva ragione. Tante volte scopro che il mio rapporto con il Signore è un po' come quello del mio compagno di banco, no? Una pacca sulla spalla, dai Signore, eccetera. No, aspetta, lui è un re. Ben venga che confidiamo in lui, perché è quello che vuole. Ma dimentichiamoci, non dimentichiamo la riverenza che gli dobbiamo fare. La riverenza è importante. Non possiamo separare le due cose. Anche la riverenza senza confidenza in realtà non è buona. Devono andare di pari passo. Nel modo opposto in cui vanno l'ingratitudine e l'opportunismo. È un binario a parte quello. Ci sono tanti uomini di Dio che si sono gettati con la faccia a terra e in modo del tutto spontaneo. Non si sono gettati a terra come un esercizio interiore per poter dire: devo tenere a bada il mio corpo. No, è stato spontaneamente in virtù della loro fede. Perché noi vediamo Abramo, Giuseppe, Mosè e Giosuè. In questo elenco possiamo mettere anche questo samaritano. Non ha fatto le grandi opere che hanno fatto gli altri. Ma attenzione, quello che ha ottenuto ha dimostrato riconoscenza. E il Signore Gesù loda pubblicamente questo samaritano. Sapete qual è l'altro aspetto? Che mentre si è gettato ai piedi di Gesù con la faccia a terra, lo ringraziava. Notate questo percorso. Questo samaritano vede che è purificato e non ringrazia. Prima torna indietro. Glorifica Dio ad alta voce lanciando una testimonianza davanti a tutte le persone lì presenti. E quando arriva davanti a Gesù, prima ancora di dire grazie, si getta ai suoi piedi con la faccia a terra. Ed è forse questa l'adorazione che bisogna un po' recuperare tante volte. Forse questo aspetto dell'adorazione che manca, forse questo è il motivo per cui mi è facile ringraziare Dio la domenica mattina, ma durante la settimana sono preso da troppe cose. Ed è difficile. Quest'uomo ha ringraziato perché è stato purificato. E noi, Chiesa del Signore, cosa possiamo fare? Possiamo ringraziare con gioia, perché c'è questo dettaglio in Colossesi, con gioia al Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Vuol dire che prima non eravamo assolutamente in grado. E questo è stato detto abbondantemente anche nelle preghiere di questa mattina. Allora è il momento migliore. È il momento migliore per fare un esame di coscienza. Io personalmente ho avuto il privilegio di farmelo mentre traducevo Evelyn. mentre sentivo dire alcune frasi veramente molto forti, che mi hanno anche scosso in quel momento. Abbiamo sentito la testimonianza di una sorella che ringraziava per la sofferenza. E io che non sono perseguitato, io che non so cosa vuol dire perdere i familiari per il Vangelo, io che non so che cosa significhi arrivare a finire in carcere per il Vangelo, posso almeno avvicinarmi un pochettino di più verso la riconoscenza? Posso dire, Signore, è un grande miracolo che mi trovi ancora nella libertà per poter adorare il tuo nome e senza avere qualche impedimento, al massimo qualche presa in giro da certi passanti? Allora forse è il caso che debba rivedermi, mi devo esaminare, perché il Signore valuta anche la nostra riconoscenza. Dio non vuole soltanto sentire dire grazie. Dio vuole sentire un'anima che glorifica il suo nome. L'occasione persa per gli altri nove è stata questa, quella di poter glorificare Dio. Gesù non ha esaltato il ringraziamento del samaritano, ha esaltato il fatto che è stato glorificato. Allora che possa essere così per ognuno di noi, che possiamo continuare a glorificare colui che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Amen. Amen.
Signore, vogliamo questa mattina lodarti, adorarti, benedirti e glorificarti. Perché, Signore, non potrebbe essere diversamente.